Eccoci nuovamente tra le vie di Brescia in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris!
Salve a tutti!
Siete pronti per andare alla scoperta della nostra città? Ma attenzione, perché le nostre passeggiate non sono delle normali visite alla città, vero Loris?
Ci vogliono delle occasioni sempre diverse dalle precedenti per tornare nei musei. E possiamo inventare nuovi itinerari oppure inventare un gioco come quello che ci propone questa trasmissione.
Perché l'itinerario descritto ogni settimana non solo è diverso dai precedenti, ma inizia sempre con una sorpresa.
Sono una sorpresa sia il punto di partenza che quello di arrivo. Anzi, ogni passo descritto nella prima parte senza i nomi delle vie o dei luoghi che incontriamo. Solo nella seconda parte tutte le domande che saranno sorte negli ascoltatori troveranno risposta.
Dove ci porti oggi?
I nuovi ascoltatori non sanno che le nostre passeggiate hanno diverse versioni. C'è anche quella che abbiamo riservato ai giovanissimi. I nostri itinerari in città oppure nei musei vogliono promuovere la conoscenza e la valorizzazione del ricco patrimonio di cui siamo circondati. Solo in questo modo potremo far sì che anche le prossime generazioni possano beneficiare di tutto questo.
In poche parole, conoscere per difendere.
Proprio così, vale la stessa regola anche per gli ambienti naturali. Se non li conosci, non li puoi proteggere. Così, per coinvolgere i giovanissimi, i nostri itinerari vengono descritti appositamente anche per loro in una versione destinata a bambini e ragazzi.
Per cui ognuno degli itinerari precedenti, prima o poi, sarà riproposto nella versione junior.
Esatto. Mi hai dato l'occasione per ricordare che le registrazioni di queste trasmissioni sono disponibili sul sito www.tesorivicini.it e quelle per i bambini vengono segnalate anche nel sito www.scienzagiovanissimi.it. Per i bambini sarà un'insolita caccia al tesoro perché dovranno cercare i dettagli che si incontrano lungo il tragitto. Li annoteranno su un quaderno e solo alla fine dell'itinerario verificheranno con i loro accompagnatori se tutti quanti li avranno trovati questi dettagli.
Ovviamente gli itinerari per i giovanissimi prevedono l'accompagnamento da parte di un adulto.
I nostri suggerimenti sono destinati ai genitori che vogliono fare una passeggiata nel centro città con i loro bambini o agli insegnanti che vogliono visitare il cuore di Brescia con la loro classe. Riascoltando il primo percorso, che abbiamo destinato appunto a bambini e ragazzi, potranno trovare tutti i nostri consigli su come organizzarsi, ovvero come utilizzare queste trasmissioni.
Allora siamo pronti per partire? Da dove inizia l'itinerario junior numero 3?
Siamo in piazza Martiri Belfiore ed entriamo nell'ingresso che ci conduce verso il cortile di Palazzo Broletto. Dopo pochi passi, appena raggiunto il cortile, i bambini possono cercare dei disegni incompleti che si vedono sui muri. Sono dei resti di affreschi. Con questi dipinti in passato venivano abbellite le pareti esterne e interne degli edifici. I bambini scrivono sul loro quaderno se le figure si trovano sotto i portici, a destra o a sinistra. Gli adulti che li accompagnano non devono dare dei suggerimenti, ma solo descrivere i particolari. Solo alla fine verranno controllate tutte le risposte alle domande nate durante la caccia al tesoro.
Non solo le risposte, ma anche i loro disegni.
Certo, durante la passeggiata invitiamo i bambini a fare sul loro quaderno gli schizzi dei particolari trovati. Da dove possiamo iniziare?
Al centro del cortile c'è qualcosa di interessante.
Ottimo suggerimento. Possiamo chiedere ai bambini di fare un disegno di quello che vedono in mezzo al cortile. Poi attraversiamo il cortile e usciamo dal portale opposto a quello dal quale siamo entrati.
Ed entriamo in piazza Paolo VI.
Proprio così. Uscendo dal cortile del Broletto, giriamo subito a destra e costeggiamo un muro che contiene la facciata di una ex chiesa. In questo edificio non si celebrano più le funzioni religiose. La chiesa è stata trasformata in una sala dove si svolgono degli incontri pubblici. La facciata è sovrastata da due teste di leone in pietra con le fauci spalancate. Il rosone, che è molto bello, si trova in alto sulla facciata in mezzo a tre finestre disposte a triangolo.
Quanti particolari da disegnare! Due leoni e un rosone in mezzo a tre finestre.
Già, i bambini hanno tanti dettagli da cercare e poi da disegnare. Quando hanno completato questo secondo disegno possiamo proseguire lungo questa viuzza che sbuca in via Musei. Davanti a noi si aprono i giardini di piazzetta Tito Speri. A destra vediamo una piccola fontana asciutta nella stagione fredda, inserita in un'edicola che in questo caso non è un luogo dove si vendono i giornali. Questa fontana è stata costruita utilizzando parti di un sarcofago, cioè una tomba in pietra. Nell'affresco che la sovrasta appare un leone con gli artigli in vista. Alla sinistra della fontana c'è un albero, soprannominato Albero della Morte, e il tasso, così soprannominato in quanto quasi tutte le sue parti sono velenose. Superiamo quest'albero seguendo il vialetto in salita dove si vedono anche alcune palme.
E non disegniamo nulla? Una fontana, un sarcofago e degli affreschi. Ci sono tanti particolari da trovare se gli adulti li suggeriranno, ma senza indicare dove si trovano.
Allora facciamo anche un'altra sosta e chiediamo ai bambini di cercare di disegnare tutti i dettagli che si trovano in questo angolo dei giardini di Piazzetta Tito Speri.
E dopo questo terzo disegno dove andiamo? Proseguiamo attraverso il giardino?
Sì, percorriamo tutto il vialetto con le palme e al termine troviamo davanti a noi una lapide posta su un muro dove è scritto un lungo elenco di nomi che ci ricordano un momento doloroso della storia di Brescia. I bambini devono cercare la lapide, mentre gli adulti possono ricordare quello che accade a Brescia il 23 marzo 1849 e nei giorni seguenti, quando molti cittadini morirono mentre cercavano di difendere la città dai soldati austriaci che la occupavano. Stiamo parlando del periodo cosiddetto delle 10 giornate di Brescia, nel corso delle quali i cittadini con molto coraggio e con pochi mezzi per difendersi cercarono di respingere l'assalto dell'esercito austriaco.
E se ben ricordo, ora incontriamo anche altri nomi.
Sì, questa volta non sono scritti su una lapide attaccata al muro, ma su delle formelle, sono incassate sotto i nostri piedi, ricordano altri fatti dolorosi ma più recenti. È il percorso della memoria realizzato per non dimenticare i tanti tristi episodi accaduti nel nostro recente passato. Ai bambini è affidato il compito di trovare queste scritte e disegnare sul quaderno la forma geometrica all'interno della quale si leggono nomi di persone e date.
Ed ora saliamo fino al castello?
No, non andiamo fino al castello, proseguiamo lungo la strada in salita e dopo qualche passo a sinistra troviamo una scalinata che ci conduce verso un luogo sacro. Saliamo i gradini e raggiungiamo un piccolo porticato chiuso da alcuni cancelli. Ci sono anche delle colonne in marmo che delimitano l'ingresso di una chiesa. I bambini devono cercare il nome della chiesa e scriverlo sul loro quaderno.
C'è ancora qualcosa da cercare?
Dobbiamo salire ancora un po' di gradini per raggiungere il punto dal quale si vedono il campanile della chiesa, una casa con una bella terrazza e un grande giardino, una cupola e una torre di pietra sullo sfondo, in lontananza. E così siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata.
Direi che ci sono molti particolari da disegnare: il campanile, la terrazza, una cupola e una torre di pietra.
Allora, mentre i bambini fanno i loro disegni, gli adulti possono cercare di contare quante campane si vedono nel campanile.
Così i bambini disegnano pure quelle. Ma quante sono queste campane?
Sono tre. Dopo ti racconto la loro storia.
Benissimo, ma ora puoi iniziare a svelare i dettagli della passeggiata. Iniziamo dal nome della chiesa.
Va bene, allora la chiesa è quella di Santa Maria della Consolazione e le tre campane di cui abbiamo parlato hanno ricevuto il nome di tre donne. I nomi sono quelli di Maria Domenica, Antonia e Teresa. Erano mamme che avevano perso i loro figli nella Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, combattuta tra il 1915 e il 1918. Negli anni 20 del Novecento, Angelo Canossi, poeta, pittore, trasformò la chiesa in tempio della memoria.
Sarebbe bello se in questo momento della passeggiata gli adulti leggessero una delle poesie del Canossi e mostrassero una copia di uno dei suoi quadri.
Sì, come abbiamo suggerito anche nei precedenti itinerari per i giovanissimi, quando è possibile, certamente stimolante per i ragazzi poter vedere disegni e opere d'arte del passato legati in qualche modo alle tappe dell'itinerario. Basta portare con sé un foglio con una scritta, con una delle poesie del Canossi, oppure la stampa di uno dei suoi quadri, ad esempio. Un'ultima particolarità da notare è che la chiesa ha solo due navate.
Adesso dobbiamo svelare i nomi della cupola e della torre di pietra che si vedono in lontananza dalla terrazza davanti alla quale è terminata la nostra passeggiata. Forse qualche bambino sarà riuscito ad indovinare che la cupola è quella del Duomo.
Proprio così. E poiché stiamo controllando cosa hanno scritto sui loro quaderni, vediamo se qualcuno dei più grandi ha scoperto che la torre di pietra è quella che abbiamo già incontrato nel cortile del Broletto. Si chiama Torre del Popolo ed è alta 51 metri.
Ora che abbiamo verificato come si chiama la chiesa con le tre campane, i bambini hanno scritto anche il nome della Torre del Popolo e quello della Cupola del Duomo. Possiamo ritornare sui nostri passi?
Sì, ripercorriamo in discesa la strada e torniamo in Piazzetta Tito Speri. Lungo vicolo Sant'Urbano camminiamo sopra le formelle del percorso della memoria. Questo percorso, voluto dalla Casa della Memoria, è composto da tante formelle rotonde sulle quali sono incisi i nomi di persone che hanno perso la vita durante gli anni del terrorismo, un altro periodo doloroso della nostra storia da non dimenticare. Ci sono anche le date della loro morte.
I bambini avranno scritto sul loro quaderno che la forma geometrica di queste formelle è quella del cerchio. Infine arriviamo alla lapide posta sul muro davanti ai giardini di Piazzetta Tito Speri.
Così ricordiamo nuovamente le 10 giornate di Brescia, quando nel marzo 1849 per ben 10 giorni la popolazione della città cercò di resistere all'esercito austriaco. Siamo nel periodo del Risorgimento italiano. Se i bambini non hanno ancora visitato il Museo del Risorgimento in Castello, potrebbe essere il momento di accompagnarli alla scoperta di questo periodo molto importante per la storia d'Italia.
Così nel museo possono vedere anche la carrozza di Garibaldi.
E non solo, visto che a Brescia abbiamo una delle principali raccolte di cimeli di quel periodo. Intanto siamo ritornati nel giardino di Piazzetta Tito Speri e raggiungiamo nuovamente la fontana che avevamo incontrato in uno degli angoli. È la fontana di San Tiziano, che è stata realizzata utilizzando pezzi di un sarcofago in pietra e sulla quale vediamo l'affresco che raffigura un leone con gli artigli in vista.
Chissà se i bambini avranno disegnato tutti questi particolari, ma c'è un premio per i più bravi?
Come abbiamo suggerito nelle precedenti puntate degli itinerari per i giovanissimi, ogni risposta esatta potrebbe valere un punto, così come ogni disegno che è stato realizzato. Ci penseranno poi gli adulti ad assegnare eventuali premi o semplicemente a stilare la classifica per vedere chi ha raggiunto il punteggio più alto.
Allora lasciamo alle nostre spalle le palme e l'albero della morte, visti nel giardino il famoso tasso, che non è un animale ma una pianta velenosa.
Proprio così, però c'è una parte della pianta che non è velenosa, ma è meglio non dire quale per non rischiare di sbagliarsi.
Giusto, ed ora raggiungiamo nuovamente la facciata dell'ex chiesa di Sant'Agostino.
Anche questo nome dovrebbe essere stato scritto sul quaderno.
E vediamo se i bambini, come avevamo suggerito, hanno disegnato la facciata della chiesa, in particolare le due teste di leone con le fauci spalancate e le tre finestre disposte a triangolo.
E infine ritorniamo nel cortile di Palazzo Broletto, dove al centro c'è una fontana.
All'inizio del percorso avevamo suggerito di disegnare quello che c'è al centro del cortile, ma non avevamo detto che era una fontana. Si nota benissimo.
Sotto i portici con le volte dette a crociera andavano cercati anche i resti di affreschi che risalgono al 400. Sono quelli sulla nostra destra. Ma quando siamo entrati da Piazza Martiri del Fiore, all'inizio del percorso erano ovviamente sulla sinistra. Siamo sotto questo portico, dove troviamo anche l'ingresso alla Mediateca della Querignana.
Ci sono andata diverse volte, si trova una ricca raccolta di CD musicali e video.
È uno di quei luoghi che bisognerebbe frequentare di più. Non sempre c'è bisogno di fare acquisti, anche in mediateca, come in biblioteca, i prestiti sono gratuiti. Ci sono filmati interessanti anche per i bambini.
Bene, abbiamo concluso il nostro terzo itinerario versione junior, per cui possiamo darci appuntamento alla prossima puntata. Ci anticipi dove ci porterai?
Come sempre la passeggiata sarà una sorpresa, non so ancora se percorreremo il nostro decimo itinerario tra le vie della città o se andremo a vedere una mostra. Magari ci sarà invece una novità, ma la risposta tra una settimana.
In attesa di scoprire la nuova meta, noi diamo un arrivederci ai nostri ascoltatori e ringraziamo Loris Ramponi. Ciao,
arrivederci,
Loris.
Ciao a tutti.